Abbiamo ascoltato Un rêve di Franz Liszt, al pianoforte c'era Alfred Brendel. Sono le 11:18 minuti 30 secondi. Radio Tremondo se ne va in Bosnia dove si è votato domenica, elezioni per l'assemblea, elezioni per la presidenza tripartita, per così dire, come prescrive la complessa struttura istituzionale della Bosnia-Erzegovina, quella che è figlia degli accordi di pace di Dayton. Gli accordi di pace di Dayton sono passati circa 20 anni, se non sbaglio erano quelle di domenica alle 7ime elezioni, ma ci si aspettava per una volta si aspettavano elezioni diverse, perché è stato un anno molto particolare per la Bosnia, un anno segnato da una rivolta economica, sociale nel mese di febbraio, che in qualche modo sembrava per una volta essere riuscita a superare i tradizionali confini tra le etnie, e un anno anche segnato dalle devastanti alluvioni che hanno piegato la Bosnia pochi mesi fa. Vediamo come sono andate le cose allora a Sarajevo e dintorni. A Sarajevo ritroviamo Rodolfo Toè, corrispondente per l'Osservatore dei Balcani e il Courrier des Balkans. Rodolfo Toè, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dicevo, visto da fuori e ripercorrendo in qualche modo rapidamente a volo d'uccello l'anno bosniaco, si poteva aspettare forse elezioni diverse. A guardare sempre da qui, quindi con uno sguardo molto lontano e distratto, i risultati, l'impressione invece che la dinamica nazionalista, il modello di rappresentanza nazionalista continua a essere quella prevalente in Bosnia-Erzegovina.
Sicuramente sì, il 2014 è stato un anno molto complesso, lei giustamente ha ricordato le grandi proteste del paese avvenute a febbraio, tra febbraio e marzo, le alluvioni, soprattutto le proteste avevano poi dato vita a delle assemblee popolari che sembravano un po' degli esperimenti molto interessanti di democrazia diretta. Queste elezioni erano importanti, lo erano perché fondamentalmente quest'anno è stato veramente probabilmente uno dei più significativi, se non il più significativo dalla fine della guerra, per cui diciamo quanto avvenuto quest'anno rischia di influire a lungo diciamo nel prossimo futuro del paese. Tuttavia diciamo queste speranze di cambiamento sono state frustrate ancora una volta. Diciamo che era un risultato tutto sommato anche atteso, nella misura in cui queste assemblee popolari e l'attivismo civico, che già dura da diversi anni in Bosnia-Erzegovina, non è ancora riuscito, anche per propria scelta, perché c'è una fortissima diffidenza nei confronti della classe politica, a diventare un nuovo movimento politico, un movimento politico che qui si definirebbe come dei cittadini, al di là diciamo delle tradizionali barriere etniche e identitarie. Ecco, tutto questo non c'è stato. L'elettorato deluso ha disertato le urne, perché a votare sono andati in pochissimi, la partecipazione è stata del 54%, e diciamo hanno vinto, o comunque diciamo sono usciti rinforzati da queste elezioni i partiti tradizionali, ecco, i partiti identitari.
Ecco, sentiamo allora intanto Rodolfo Toè la dichiarazione di vittoria di un nome storico della scena politica bosniaca, in particolare di quella bosniaca, musulmana, Bakir Izetbegović, candidata alla presidenza dell'SDA. Ascoltiamo.
Velika mi je čast pozvati da nam se obrati aktuelni i budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Izetbegović.
Pouzdan sistem praćenja i ažuriranja podataka i na bazi njega mogu vam iznijeti sljedeće podatke. Na bazi prebrojanih 75%, dakle 3/4 glasovanih koji su izašli, ja vodim za poziciju člana predsjedništva, bošnjačkog člana predsjedništva, sa 225.000 glasova. Sljedeći kandidat ima 55.000 glasova manje u ovome času i ta se razlika povećava, tako da ja mogu proglasiti moju pobjedu za poziciju bošnjačkog člana predsjedništva.
E a questo punto mi appello però a Rodolfo Toè per una pur sommaria traduzione della dichiarazione di Bakir Izetbegović. Rodolfo.
Sì, questa è una dichiarazione un po' prematura, diciamo, di vittoria da parte del leader dell'SDA come membro della presidenza, come membro bosniacco della presidenza. è avvenuta prima che i primi risultati ufficiali venissero resi noti dalla commissione elettorale, quindi quello che noi sentiamo qui è Bakir Izetbegovic che si presenta di fronte agli attivisti del proprio partito, ai membri del proprio partito, per dire che la conta dei voti sta procedendo bene per lui, che la distanza tra lui e il secondo candidato come membro bosniaco della presidenza sta aumentando e che pertanto lui può affermare con una certa sicurezza che è stato eletto al posto di membro bosniaco della presidenza di Bosnia ed Erzegovina.
Ecco, il grado di prevedibilità in qualche modo di queste dichiarazioni ci dice molto di quello che ci stava raccontando Rodolfo Toer riguardo ai meccanismi, così per così dire, ancora assai complessi della rappresentanza democratica in Bosnia. Questo era, diciamo, il punto di vista che arriva della comunità bosniaca e musulmana. Per quanto riguarda invece croati e serbi, l'impressione, guardando alcune dichiarazioni, è che le agende siano ferme davvero al 95 o poco più, con la componente serba ancora che chiede per certi versi la dissoluzione, quella croata tentata dalla secessione.
Sì, in realtà c'è stato qualche piccolissimo cambiamento nel corso di questa campagna elettorale. Quello che è vero però è che questa elite politica non è in grado di offrire delle risposte concrete per i problemi che affliggono i cittadini, sono anzi parte di questo problema, nel senso che è un'elite molto inefficiente, molto corrotta, per cui quello che non è mai cambiato, come lei giustamente ricorda, la retorica utilizzata da questi partiti che sono lì comunque da dopo la guerra, è fondamentalmente una retorica che è rimasta immutata proprio perché ci si appella costantemente ad essa per nascondere la mancanza di politiche sociali, di politiche economiche e soprattutto quello che ho sentito ripetere molto spesso dagli analisti di Bosnia ed Erzegovina è che l'elite politica del paese teme la cosiddetta sanaderizzazione, l'effetto Ivo Sanader, nel senso usano che è un esponente di spicco del mondo politico croato, di Croazia, che è stato processato per corruzione una volta che il paese è entrato in Unione Europea. Quello che teme l'elite politica bosniaca è che facendo progredire il paese questi effetti, questa necessità anche di perseguire chi si è reso colpevole di reati, di corruzione, di malversazioni, poi accada veramente, per cui diciamo è un modo anche dialettico per tenere il paese indietro di 20 anni.
L'interminabile transizione aiuta a conservare le poltrone e i denari che contano di più. Sentiamo invece quali sono appunto le richieste, le domande che arrivano dai cittadini bosniaci.
Zadovoljan sam za izbore, a očekujem da bude promjene.
Očekujem najbolje. Prvo da bude narod nasmijan i da bude da ne plače, da ne ide po ulici, da ne traže kontejnere, da ne prevrću. Omladina nek se zaposli i da vide oni, vide kako je stanje, da bude bolje stanje.
Nadam se da nam donese nešto ovaj vlad, bila tolike godine. Pa narod vidim da se gomiza i da mu nisu zadovoljni. Pa neki zaberu, to je dobra volja svakog nas građana. Prema tome očekujem bolje sutra.
Abbiamo sentito una voce molto anziana, una voce che chiede anche pensioni più dignitose, i cittadini chiedono più lavoro, se non sbaglio la disoccupazione sta intorno al 40% nel paese. Rodolfo, prima di salutarci però ricordiamo che queste erano anche le prime elezioni nelle quali si sono presentati alle urne i bosniaci che sono nati dopo il conflitto, i diciottenni, appunto i diciannovenni che non hanno conosciuto la quotidianità dei cecchini. Ecco, che spinta possono dare al processo di cambiamento in Bosnia, che spinta hanno dato forse in parte già in queste elezioni?
Allora mi lasci innanzitutto introdurre diciamo il tema dicendo che purtroppo dati a questo proposito in Bosnia e Erzegovina non esistono, nel senso che purtroppo ci si deve affidare un po' all'intuito, a quello che si vede in giro, ai discorsi che si sentono. È vero, per la prima volta in queste elezioni ha votato la generazione che non ha mai conosciuto la guerra, però la mia impressione personale, e qui appunto purtroppo parlo esclusivamente a titolo mio personale, è che le giovani generazioni siano molto più radicalizzate, per così dire, siano molto più rigide rispetto molto spesso ai loro genitori e ai loro nonni. Il motivo è semplice, nel senso che non hanno, queste generazioni che sono nate dopo la guerra in Bosnia-Herzegovina, non hanno memoria di un passato comune, non hanno memoria degli orrori della guerra, e in più, e forse è questa la vittoria più grande, diciamo, del sistema Bosnia-Herzegovina dopo il 95, sono generazioni che per la stragrande maggioranza sono state formate attraverso un sistema di educazione separato secondo le etnie, per cui ci sono differenti curricula nazionali che contano materie di insegnamento sensibili diverse a seconda del gruppo etnico di appartenenza, e quindi diciamo non ci si può aspettare che giovani che vengono formati da un sistema educativo così, in cui ad ogni popolo costitutivo di Bosnia-Herzegovina viene semplicemente ripetuta la propria versione dei fatti, ecco, non ci si può aspettare che queste generazioni crescano più progressiste dei propri genitori.
Grazie Rodolfo Toè, corrispondente da Sarajevo per Osservatorio Balcani, per il Courrier des Balkans. Andremo a torna domattina alle 6:50 e poi alle 11:00. A tutti voi, buona giornata da Luigi Spinola.